Nell'approfondimento precedente abbiamo parlato di questa operazione di cyber propaganda israeliana volta a manipolare i consensi nei confronti dello sterminio della popolazione di Gaza tra i cittadini statunitensi, in particolare tra i black voters democratici. Qualche settimana fa, grazie a un'inchiesta di Plus 972 Magazine, Local Call of the Guardian, venivamo a conoscenza dei tentativi di spionaggio e di ricatto nei confronti di membri della Corte Penale Internazionale, della ICC, da parte dell'intelligence israeliana per interferire con le cause aperte per crimini di guerra. Ora andiamo a parlare di spyware, di cui Israele è un po' la Silicon Valley, la Spyware Valley, con ovviamente l'arcinoto Pegasus di NSO Group, con Candiru e varie altre tecnologie, aziende, strutture di marketing e via dicendo, ma che riguarda un settore industriale in fase di crescita anche in Europa e nello specifico anche in Italia, per esempio con RCS, CipherGate, di cui abbiamo parlato in passato in compagnia di Riccardo Coluccini. E proprio con Riccardo torniamo a collegarci per approfondire il tema di spyware ed Europa grazie a una recente inchiesta pubblicata su IRPI Media e realizzata da Raffaele Angius, Lorenzo Bagnoli, Laura Carrer e Riccardo Coluccini. Qui diamo il bentornato, ciao!
Ciao, grazie, ciao alle persone in ascolto.
Senti, allora, abbiamo più volte parlato di spyware, ma cerchiamo di ritornarci partendo da una domanda forse più ontologica: che potere conferisce uno spyware? Quali sono i loro bacini di utilizzo e quindi di mercato?
Spyware sta per sostanzialmente software spia. Ciò vuol dire che è un software in grado di monitorare e sorvegliare tutto ciò che avviene su un dispositivo elettronico, sia esso un computer o uno smartphone. Quindi in concreto è in grado di scattare degli screenshot, raccogliere i file che sono salvati sul dispositivo, registrare degli audio, registrare persino gli audio delle chiamate mentre sono in corso e ovviamente poi leggere le chat, i messaggi che ci scambiamo, perché se è in grado di scattare gli screenshot o persino di registrare ciò che scriviamo sulla tastiera, ovviamente riesce a prendere anche il contenuto del testo. Partendo da queste sue capacità, possiamo capire meglio per quali fini viene utilizzato. E anche qui sui fini c'è una sorta di gerarchia. A livello più basso ci sono le indagini di polizia. Quindi in quei casi in cui la polizia deve indagare su un potenziale reato, crimine, potrebbe utilizzare in determinate situazioni, a seconda delle leggi di diversi stati, potrebbe utilizzare uno spyware che ne facilita quindi il monitoraggio dell'indagato. Su un gradino superiore troviamo ovviamente l'attività da parte dell'intelligence, ovvero quindi quella di contrasto al terrorismo. Quindi in questo caso gli spyware possono essere utilizzati contro delle presupposte cellule terroriste per comprendere come effettivamente queste cellule si organizzino e quindi riuscire ad interrompere eventuali piani terroristici. Sul gradino più alto posizionerei invece l'attività vera e propria di spionaggio politico. Ovvero questi spyware possono essere utilizzati anche a fini di spionaggio che può essere nei confronti degli avversari politici interni o anche nei confronti di altri stati. Noi sappiamo che le leggi prevedono, le leggi internazionali prevedono che lo spionaggio tra stati esista, sia accettato, una cosa che fanno tutti, diciamo, e gli spyware possono ricadere anche in questo tipo di attività. Purtroppo però questa gerarchia, che è quella che viene diciamo dichiarata da parte delle aziende che producono gli spyware, da parte dei governi, delle agenzie che li utilizzano, in realtà questa gerarchia tralascia tutta un'altra serie di casi, che sono quelli degli abusi. Ovvero noi sappiamo oramai da 10 anni che gli spyware, sì, in teoria dovrebbero essere utilizzati per questi specifici casi, ma poi finiscono per essere utilizzati per monitorare i giornalisti, per monitorare attivisti, per monitorare associazioni della società civile e via dicendo. E tutti questi casi sono dei manifesti casi di abuso degli spyware. E questo perché? Perché il potere insito in un software spia, quindi la capacità di entrare nel dispositivo e leggere sostanzialmente quasi la nostra mente, perché se posso leggere le ricerche che compio su Google di qualcuno, sostanzialmente sto per certi versi leggendo persino i suoi pensieri, cosa cerca, cosa è interessato. Questo tipo di potere fa sì che le possibilità di abuso siano infinite, e quindi è chiaro che noi ci troveremo sempre di fronte a delle situazioni in cui questo spyware viene utilizzato da regimi più o meno totalitari per i propri fini.
Sì, tra l'altro appunto mi ricordo qualche anno fa, non so se abbiano modificato le loro clausole, i loro statuti aziendali, ma NSO Group, la più famosa azienda che produce spyware al mondo, aveva come clausola nel suo statuto la vendita al solo scopo di prevenzione del terrorismo. Abbiamo visto poi come strumenti di questo genere, come ci raccontavi tu, Riccardo, siano stati utilizzati per monitorare dissidenti, avvocati, giornalisti, sul telefono della moglie di Khashoggi, politici di maggioranza e di opposizione, potenzialmente anche spionaggio industriale, mi verrebbe da aggiungere, visto il potere e l'agilità di questi strumenti, e tra l'altro anche la loro progressiva introduzione all'interno dell'arsenale repressivo delle forze dell'ordine. Progressivamente normalizzato, ecco, mi sembra uno degli ultimi episodi fosse avvenuto in Francia qualche tempo fa. Ecco, la vostra inchiesta, tornando sul lavoro che avete prodotto, si concentra su come tecnologie che a tutti gli effetti sono paragonabili a delle cyberarmi, con tale potere e tali applicazioni potenziali vengano o meno regolamentate. Ecco, non tanto appunto nel loro utilizzo che immagino essere di difficilissima determinabilità a monte, appunto come una volta che un attore, un'agenzia, un gruppo che opera intelligence, insomma, di diversa natura, è in possesso di uno questi strumenti è davvero difficilissimo normarne l'utilizzo, ma quantomeno nel loro mercato, quello potrebbe essere un segmento di verifica e qui le acque, ecco, si fanno molto torbide a quanto pare. Che cosa emerge a questo proposito dalla vostra inchiesta?
Allora, il primo punto è che se prendiamo l'Italia, ma anche la Commissione europea e quindi tutti i vari Stati membri dell'Unione europea, c'è più trasparenza sulle armi convenzionali che non su questi dispositivi di sorveglianza digitale. E perché dico questo? Perché al Parlamento viene fatta una relazione sull'export delle armi convenzionali, ma i dati sull'export della cybersorveglianza non vengono rilasciati in nessun modo. E questo abbiamo visto come i primi media in prima persona, perché abbiamo fatto delle richieste di accesso ai dati per sapere esattamente il numero e la tipologia di export, quindi senza nemmeno chiedere quale sia stata l'azienda ad esportare o quale sia stato il ministero, l'agenzia governativa del paese che l'ha acquistato. E quindi questo è il primo punto principale. Il secondo punto è che secondo me dobbiamo tenere in considerazione il fatto che gli stati si stanno rendendo conto, troppo tardi, che la proliferazione degli spyware ormai è fuori mano. Nel senso che ce ne siamo accorti verosimilmente in Europa dopo che ci sono stati dei casi proprio all'interno dei paesi europei, perché tendenzialmente le storie che sentiamo vengono da paesi esteri, quindi sappiamo di repressione tramite l'utilizzo di spyware in Messico, nei paesi arabi e via dicendo. Ma ora ci siamo trovati dei casi persino all'interno dell'Unione Europea. Quindi c'è stata sorveglianza di politici catalani, di giornalisti in Grecia, in Ungheria. Lo stesso è avvenuto in Polonia. In questi paesi europei il tutto è avvenuto per colpa dello spyware Pegasus dell'NSO. In questo caso, quindi, con diciamo, il problema alle porte, gli stati europei hanno iniziato a firmare delle sorte di dichiarazioni di buoni propositi con le quali vogliono cercare di limitare la proliferazione, loro dicono, e l'uso improprio degli spyware. Questi documenti, secondo noi, sulla carta restano molto deboli, perché effettivamente già ci sono dei regolamenti sull'export di queste tecnologie che richiedono una valutazione caso per caso del motivo per cui si sta esportando tale tecnologia in tale paese e del rischio che c'è che questa tecnologia venga abusata. Quindi il dipartimento che si trova all'interno del Ministero degli Affari Esteri del governo italiano, che si chiama UAMA, che è quello che presiede al controllo sia delle armi convenzionali ma anche di queste tecnologie di sorveglianza, riceve la richiesta dalle varie aziende per esportare queste tecnologie e deve valutarne la possibilità di esportarle o meno. Questo tipo di regolamento già esiste, il problema è che la trasparenza, che dovrebbe essere almeno il passaggio iniziale per comprendere poi la portata reale del problema, la trasparenza non è garantita. Noi abbiamo richiesto delle statistiche per gli anni 2020 e 2021, non ci sono state fornite. Eppure questi dati esistono, perché noi sappiamo che la Commissione pubblica dei report aggregati che però non permettono di comprendere qual è il paese europeo che ha un ruolo maggiore all'interno di questo export, perché noi sappiamo che quasi tutti i paesi europei hanno almeno un'azienda che sviluppa questo tipo di tecnologie, o perlomeno ci sono delle aziende collegate ad altre aziende in altri paesi. Quindi è un problema diffuso ed esistente. Allo stesso tempo, non avere questo numero fa sì che noi ci troviamo semplicemente con dei dati che sono, ad esempio, il fatto che l'export di queste tecnologie tra il 2019 e il 2021 è triplicato. Quindi nel 2021 ci sono state quasi 120 esportazioni. E in 11 casi si trattava di sistemi che vengono utilizzati per installare i software spia. Ma non sappiamo se l'Italia è al comando di questa classifica, tra virgolette, o se sono altri paesi. Non sappiamo nemmeno la destinazione esatta, non sappiamo se sono stati esportati in America Latina o in Asia centrale. E tutti questi dettagli fanno sì che il quadro e la valutazione su quella che loro chiamano la proliferazione e un uso improprio degli spyware non possa essere completo, perché mancano effettivamente dei dati che i paesi europei hanno.
Ma citavi appunto il fatto di vendita di strumenti per l'installazione, quindi non il semplice software spia, ma l'infrastruttura che ne consente l'installazione?
Esatto, sì, l'infrastruttura che ne consente la produzione, il comando, il controllo e la consegna di inoculazione di un software di intrusione. Questa è la dicitura tecnica che utilizzano. Questo perché? Perché quello che spiegavo all'inizio di cosa fa uno spyware, la raccolta dei dati, quindi foto, chat, eccetera, quelle feature sono, diciamo, generalizzate. Tutti i produttori hanno quel tipo di capacità. Quello che cambia è le modalità con cui uno riesce ad installare lo spyware, due, le
Zero
possibilità che
click
gli altri.
o meno, insomma.
Esatto. Quindi se devi mandare un link e farlo, quella persona deve cliccare, oppure se riesce a farlo installare in maniera automatica inviando semplicemente un messaggio alla vittima. E poi anche le modalità di controllo, quindi se c'è un server che permette di mascherare il percorso che fanno i dati raccolti, altre feature aggiuntive che puoi avere per gestire lo spyware, ad esempio, non so, se lo spyware viene disinstallato in qualche modo per un reset del dispositivo, per via dicendo, se c'è la possibilità di rinocularlo, via dicendo. Quindi c'è questo tipo di specifica, di descrizione, diciamo, nel regolamento.
Ecco, citavi prima come possibile elemento per questa sostanziale deregolamentazione il fatto che il controllo, la proliferazione di questi strumenti sia sfuggita di mano. Io mi ricordo ancora quando mi sembra fosse il 2022, era stata invocata una commissione d'inchiesta dopo l'emersione appunto di Pegasus sui dispositivi di politici catalani che citavi in precedenza. Mi ricordo anche che addirittura con un'arroganza sfrenata erano stati utilizzati anche i falsi profili di EDRI, per esempio, di European Digital Rights e di gruppi appunto per i diritti digitali per veicolare questi attacchi. Appunto, era stata invocata questa commissione d'inchiesta, ma mi sembra che poi a livello politico sia scemato abbastanza tutto, probabilmente per esigenze di mercato.
La commissione d'inchiesta ha redatto una serie di raccomandazioni. La commissione d'inchiesta conteneva al proprio interno dei membri del Parlamento europeo di diverse fazioni politiche. E al proprio interno il PPE, il Partito Popolare Europei, in alcuni casi ha cercato di fare ostruzionismo. Ad esempio, se non mi sbaglio, la commissione voleva andare a fare un controllo sul posto in Spagna per capire cosa era avvenuto nel caso dell'infezione e il monitoraggio dei politici catalani, e lì ci sono state delle opposizioni, i politici hanno puntato i piedi e non si sono riusciti ad andare a fare questa attività. Però, come dicevo, le raccomandazioni sono state stilate, ma la commissione stessa, alcuni esponenti della commissione stessa si dicono delusi dal fatto che sia la Commissione europea sia gli Stati membri non hanno agito, non hanno fatto nulla una volta ottenute queste raccomandazioni. E quindi ovviamente questo qui è un altro passaggio importante che sottolinea il paradosso. Da un lato gli Stati membri firmano, come dicevo prima, queste dichiarazioni congiunte a livello internazionale, dall'altro quando si trovano davanti una lista di raccomandazioni fatta da una commissione che ha portato avanti i lavori per più di un anno, poi non fanno nulla, si fermano lì. E quindi le elezioni, queste recenti elezioni del Parlamento europeo, temo che non ci facciano ben sperare, perché sembra che si vada comunque in quella direzione lasciare da parte quel che si è fatto fino a questo punto, ovvero quel report, quelle raccomandazioni sono state fatte. Non c'è la necessità di fare una nuova commissione, sebbene alcuni dei parlamentari europei l'avessero richiesta, perché il problema comunque persiste. E quindi ci si trova a tema in una fase di da un lato stallo, dall'altro di dichiarazioni e buoni propositi che temo non diventeranno mai concreti.
Diciamo che le controspinte del Partito Popolare Europeo sembrano essere preponderanti rispetto a qualunque altra iniziativa. Abbiamo visto appunto diverse possibili spinte a queste deregolamentazioni. Quanto ritieni che un fattore determinante possa essere anche l'espansione del mercato dei prodotti europei, degli spyware europei? Appunto, ne abbiamo parlato diverse volte, CipherGate, RCS, giusto per citare quelli italiani, ma più in generale un altro elemento che spesso abbiamo citato in tua compagnia è il fatto meglio che sia europeo quando c'è qualcosa di maligno da inserire sul mercato. Quindi, da un lato, quanto pensi che un fattore determinante possa essere l'espansione del mercato dei dispositivi europei, e quanto invece anche il fatto che, essendo gli spyware delle armi, essendo che la loro commercializzazione è presieduta da quegli stessi attori di fatto di gestione delle relazioni internazionali attraverso il traffico di armi, e quindi come il loro mercato comporti imprescindibilmente lo sviluppo, la tessitura di relazioni geopolitiche?
Secondo me sono tutti aspetti che concorrono a far sì che non si prenda una decisione effettiva, o meglio, che delineino un nuovo tipo di mercato. Dico questo perché, ad esempio, gli Stati Uniti stanno introducendo delle sanzioni contro diverse aziende che producono spyware, uno su tutti era Intellexa, produttrice dello spyware Predator. E in quel caso quello che si percepisce da questo tipo di sanzioni è che quasi si sta cercando di creare un limite, un confine, per dire tutte le aziende che rispettano questi criteri e quindi non fanno commercio con dittature, non sono beccate a fare violazioni di abusi umani in giro per il mondo, sono avvantaggiate perché possono vendere agli alleati. Quindi non solo è una questione di commercio di mercato europeo, ma diventa anche più una questione veramente geopolitica di, ok, blocco occidentale.
Sì, poligeotecnologici sostanzialmente.
Esatto. E dall'altro, sicuramente ci sono gli interessi dei singoli paesi. Come dicevi prima, CipherGate, tra gli azionisti di CipherGate c'è Elettronica, che a sua volta ha come azionista Leonardo, e quindi è ovvio che un'azienda del genere venga per certi versi portata avanti dal governo stesso, perché ovviamente fa gli interessi di quel paese. Quindi se ci sono fiere di tecnologie militari, di sorveglianza in altri paesi esteri, può capitare che al fianco del ministro, un ministro italiano, siano presenti delle cordate di aziende italiane. È ovvio che in quei casi potrebbe apparire, anzi già in passato era apparsa, CipherGate. Dall'altra, secondo me, ci sono delle leggi legate al mercato con cui dobbiamo fare i conti. Nel senso che, come abbiamo visto in una precedente inchiesta di RP Media, il mercato italiano a un certo punto è come se fosse saturato, nel senso che tante erano le aziende che si affacciavano sul mercato e fornivano dei prodotti di sorveglianza alle procure, che erano, diciamo, il principale utilizzatore di queste tecnologie. Tutte queste aziende a un certo punto si sono trovate a dover fare i conti con il fatto che la spesa pubblica in termini in fatto di intercettazioni doveva essere ridotta. E quindi, una volta che crea un bacino di aziende che hanno questi strumenti, è necessario, è ovvio che queste aziende debbano esportare all'estero, perché altrimenti chiuderebbero, e pur di non chiudere è ovvio che vanno a cercare di coprire ogni bacino di mercato. Ovvio che si possono trovare ad andare in Asia Minore, in America Latina, a vendere a quasi chiunque a quel punto, con una sfida che ovviamente è globale, perché devono sfidare NSO, ma qualsiasi altra azienda. Quindi ci sono, secondo me, queste diverse spinte, da un lato geopolitica, dall'altro quella di mercato, e queste, secondo me, finiranno per confluire in quel bacino che dicevo prima, di una sorta di nuovo mercato che si sta creando, per cui se rispetti questi criteri potrai vendere a tutti quanti i paesi che fanno parte dell'alleanza, che sono vicini agli Stati Uniti. Se non ne fai parte, beh, chiaramente questo non vuol dire che tutte le altre aziende chiuderanno i battenti, perché ci sarà un bacino altrettanto vasto di aziende che potrà vendere a tutti gli altri paesi.
È abbastanza interessante lo scenario che viene a definirsi, perché da un lato, rispetto appunto a questo elemento che emergeva delle relazioni geopolitiche, geotecnologiche, tra apparati tecnomilitari, strumenti di questo genere rientrano di fatto negli strumenti della cyberguerra e Israele, per esempio, che come abbiamo visto ha commercializzato attraverso NSO Group Pegasus, non certo con particolare scrupolo rispetto al rispetto dei diritti umani o alle entità che ne hanno fatto uso, è comunque un apparato tecnomilitare assolutamente integrato. C'è una fortissima interdipendenza tra l'apparato europeo e quello israeliano da questo punto di vista. L'altro elemento che citavi, che è molto interessante, che riguarda la competizione di mercato di queste aziende, anche lì la competizione è un vettore trasformativo molto interessante, perché potenzialmente che cosa vuol dire? Produrre spyware sempre più pervasivi, più cattivi, più economici e più diffusi, fino ad andare a saturare il mercato e risolvere la saturazione con dispositivi ancora più innovativi dal punto di vista della pervasività, dell'invisibilità e via dicendo. La riduzione poi dei costi va anche a produrre non solo la saturazione del mercato, ma anche la saturazione dell'ambiente sorvegliante, perché così come per mi viene in mente, non so, il campionamento genetico, una volta un'analisi di un campione di DNA aveva dei costi per cui veniva utilizzata solo per scopi molto specifici, in qualche modo selezionati in base alla rilevanza, adesso anche semplicemente qua nei dintorni di Torino da qualche anno si parlava di analizzare le feci dei cani per determinare chi non avesse raccolto la cacca del proprio animale di compagnia, giusto per dire quanto l'abbassamento dei costi, la saturazione del mercato e tutti questi fenomeni del capitalismo e dell'economia della sorveglianza possono produrre effetti assolutamente nefasti. Per concludere, cerchiamo di affrontare il tema del contrasto a questi sistemi. Beh, intanto credo che le inchieste di questo tipo, diciamo, diffondere e approfondire questi temi sia già una prima fondamentale forma di lotta, per cui grazie a voi che avete realizzato questa inchiesta, grazie a Irpi Media. Ma quali possono essere degli strumenti o delle condotte funzionali alla prevenzione, alla riduzione di vulnerabilità, alla verifica di presenza di questi strumenti sui propri dispositivi e ovviamente anche di contrasto politico, perché ricordiamo sempre che quando si parla di questi temi credo sia fondamentale ricordare come i principali antidoti non vadano immaginati esclusivamente in ambito tecnico, certo, di bonifica, di contromisure, ma in ambito di lotta, di tematizzazione politica di queste nocività, se no diventa sempre di più un scusa, come devo indossare la maschera antigas mentre l'ambiente diventa progressivamente più invivibile, ecco, mi viene un po' in mente quella come allegoria. No, appunto, quali possono essere intanto degli accorgimenti, delle contromisure, degli strumenti di verifica e poi ovviamente il contrasto politico?
Sì, che poi l'effetto collaterale di quell'approccio è quello di colpevolizzare inutilmente una vittima. Ah, perché non hai utilizzato l'applicazione X che ti avrebbe potuto proteggere, via dicendo. Ma al di là di questo, sicuramente da un lato, per le attività di bonifica e controllo, ci sono associazioni della società civile come Citizen Lab, Access Now o Amnesty International con il suo laboratorio Amnesty Tech, che stanno offrendo delle linee d'aiuto, hanno dei dipartimenti specifici che coloro che ritengono di essere stati soggetti di potenziali attacchi con spyware offrono un aiuto per fare una verifica del dispositivo, controllare l'integrità, controllare se ci sono stati eventuali attacchi. Dall'altro lato, chiaramente è ovvio che si trovano anche online, prodotte anche dalle stesse associazioni di cui dicevo prima, delle linee guida su come aumentare la sicurezza dei propri dispositivi, e quindi ci sono delle linee guida base, come ad esempio, non so, attivare per chi è possessore di dispositivi Apple, attivare la modalità lockdown mode che dovrebbe aumentare il perimetro di difesa disabilitando alcune feature. Quindi ci sono questo tipo di attività che possono essere fatte dai singoli utenti. Dall'altro, arrivando quindi alle risposte collettive di quelle che dicevi tu, politiche, da un lato secondo me la discussione deve spostarsi su cosa vogliamo fare delle vulnerabilità come società. Ovvero, questi spyware, forse questo non l'abbiamo detto espressamente all'inizio, ma è meglio ribadirlo, possono essere installati ed esistono perché i sistemi operativi dei nostri dispositivi elettronici hanno delle vulnerabilità. delle vulnerabilità di cui i produttori non sono a conoscenza e che queste aziende, che i ricercatori che fanno questo tipo di ricerca riescono ad individuare e sfruttare. Ora, ogni ricercatore che fa questo tipo di attività e trova una vulnerabilità, si aprono davanti diverse strade. Una sì, è quella di rivolgersi alle aziende che producono spyware, ma ci sarebbe anche l'altra, che è quella di segnalare la vulnerabilità al produttore o all'agenzia del governo che si occupa di monitorare della cybersicurezza nazionale e far sì che quella vulnerabilità venga risolta. Perché la vera domanda è questa: noi vogliamo vivere in un mondo in cui le vulnerabilità, una volta individuate, vengono lasciate aperte e quindi viene lasciato un sistema insicuro per più tempo possibile, perché questo fa comodo a un'attività repressiva, o vogliamo far sì che il livello di sicurezza generale sia aumentato, per cui se viene individuata una vulnerabilità c'è l'obbligo di comunicarla al produttore e il produttore ha l'obbligo di sistemarla? Questa purtroppo è una domanda non semplice, perché da anni che c'è questo dibattito, da anni si fanno dei regolamenti su come gestire queste vulnerabilità, a chi segnalarle e via dicendo, ma ogni volta nel processo legislativo ovviamente gli interessi degli stati membri, gli interessi delle forze dell'ordine e delle agenzie vengono tenuti in considerazione molto spesso più tutti gli altri interessi, e quindi quello che succede è che spesso ci si trova di fronte a situazioni in cui se viene notificata una vulnerabilità, questa vulnerabilità però deve essere notificata anche alle agenzie che si occupano di intelligence. A quel punto la domanda che sorge è
ok, ti affida.
Esatto, potrebbe accadere che decidano di non risolverla perché può essere utile per delle finalità alternative. Questo purtroppo di nuovo è una questione di volontà politica, di decidere in che tipo di mondo vogliamo vivere e come vogliamo che vengano risolti queste vulnerabilità.
Sì, da un lato, come citavi tu, la cosiddetta zero day, le vulnerabilità zero day diventano un elemento di profitto, di estrazione di profitto sia da un lato sia dall'altro. Ecco, l'altro tema che citavi, se vogliamo, rimanda anche a un altro fenomeno, che è quello della cosiddetta privacy by default o surveillance by default, quindi quanto i dispositivi vengono in qualche modo costruiti, programmati per prevedere appunto modalità, presenza, integrazione all'interno di un ambiente digitale funzionale alla tutela dell'individuo o all'estrazione di profitto dai suoi dati, e ovviamente qualunque elemento di questo genere genera a loro volta ricaduta forme di estrazione diversa, adesso senza arrivare all'installazione di uno spyware, però comunque apre ad altre forme di controllo delle condotte di un individuo. Più in generale, le strutture che citavi, appunto Access Now e via dicendo, e più in generale tutto il corpo, se vogliamo, politico di contrasto all'avanzata di questi fenomeni, è una forma che si definisce come sempre più indispensabile all'interno di questi meccanismi che, tra predazione capitalista e sorveglianza da diversi attori oramai neanche più solo statali, insomma, diventa un ambiente all'interno della quale costruire e potenziare strutture è fondamentale, strutture di difesa, ecco, strutture di tutela, strutture di organizzazione, e penso che l'organizzazione politica sia fondamentale quanto l'organizzazione tecnologica, ecco, della resistenza tecnologica a questi fenomeni.
Assolutamente sì, e poi per chiudere con una nota un po' di pessimismo, è che quanto abbiamo detto fino ad ora non sembra andare nella direzione di bloccare la proliferazione o di bloccarne gli usi impropri. Ed è affascinante, perché è come se con un problema di fronte ben delimitato e ben descritto, perché non servono ulteriori report per sapere che questi spyware vengono sistematicamente utilizzati per abusare persone della società civile, giornalisti, avvocati, attivisti, malgrado ciò queste scelte che vengono prese non sembrano andare nella direzione di dire ok, tiriamo una linea, fermiamoci, resettiamo tutto e poi piano piano magari ricominciamo a vedere per quali singoli piccoli casi potrebbe essere utilizzato uno spyware. No, sembra semplicemente dire ok, la situazione è fuori mano, cerchiamo di legiferarla in modo che si possa continuare a fare, grosso modo, come si sta già facendo.
L'apparato legislativo è costantemente interferito da politiche di lobbying, e lo vediamo per qualunque fenomeno. Al di là di quello, la nota di pessimismo secondo me riguarda anche il salto antropologico, nel senso che mi sembra, parlando con persone adolescenti, per esempio, che ci sia una consapevolezza rispetto al fatto di dire sì, ma tanto qualunque cosa che facciamo online è sorvegliata, e dall'altro lato anche una naturalizzazione di questo aspetto. Detto ciò, invece, una nota di ottimismo, perché penso sia interessante concludere con una prospettiva di speranza, è il fatto che comunque ci si sta organizzando e all'interno di bacini, per esempio, come quelli a me più prossimi, ecco, più prossimi a Radio Blackout. La consapevolezza, l'interesse e l'attenzione critica e conflittuale rispetto a questi temi è costantemente crescente, soprattutto vista anche attualmente la forte integrazione di questi temi all'interno del contesto della guerrificazione della società. Quindi, insomma, l'interesse è alto, bisogna trovare gli strumenti con cui metterlo in campo forse più efficaci. Sicuramente le
Esattamente.
inchieste forniscono dati, forniscono cibo per promuovere una critica più puntuale. Per questo ancora vi ringrazio.